Uno dei primi atti da presidente di Donald Trump, di cui è iniziato da poco il secondo mandato, è stato annunciare dazi per alcune merci importate negli Stati Uniti, principalmente, per ora, prodotti siderurgici. Si tratta di una mossa attesa, che riguarda da vicino anche l'Unione Europea, in particolare l'Italia e la Germania, che nella siderurgia hanno uno dei settori principali del loro interscambio e trovano negli Stati Uniti un partner commerciale fondamentale.
Io sono Luigi Daniele e questo è Crescere Zusammen, un podcast di AHA Italian in cui parliamo dei rapporti economici italo-tedeschi, come si strutturano, perché sono importanti e quali sfide affrontano.
Che effetto avrà l'introduzione dei dazi per le aziende italo-tedesche e per i rapporti tra i nostri paesi? Ne parliamo con Lorenzo Bottinelli, vicepresidente della Camera di Commercio Italo-Germanica, e Fulvio Lorefice, Public Policy Analyst presso FB Associati. Inizio chiedendo a Fulvio cos'è successo, cos'è l'introduzione dei dazi e il contesto in cui questa decisione si è sviluppata. Decisione per adesso soltanto annunciata.
Sì, buongiorno. Allora, il tanto atteso insediamento dell'amministrazione Trump si è perfezionato e abbiamo quindi potuto toccare con mano le prime misure del neo presidente degli Stati Uniti, che hanno riguardato anzitutto le merci cinesi. Si tratta dell'introduzione di tariffe con effetto immediato, in conseguenza delle quali si sono aumentate le tariffe del 10%, mentre le tariffe inizialmente annunciate per Canada e Messico sono state sospese per 30 giorni. A queste iniziative è seguito l'annuncio di tariffe del 25% sulle importazioni di alluminio e acciaio negli Stati Uniti. Dal 12 marzo saranno efficaci queste tariffe, e sono state altresì annunciate dal presidente degli Stati Uniti Trump tariffe reciproche. Questo è un tema che era già emerso durante la campagna elettorale. La questione, il merito della faccenda, riguarda la cosiddetta reciprocità attorno alle tariffe tra alcune aree commerciali internazionali. Ci sono insomma delle industrie nelle quali gli Stati Uniti prevedono delle tariffe del 2,5% ad esempio, e al contrario, quindi per merci americane destinate insomma a raggiungere mercati ad esempio europei, sono del 10%. Quindi l'idea di Trump è di utilizzare anche questa leva per migliorare la capacità di penetrazione delle merci e dei prodotti americani su alcuni specifici contesti. Si tenga conto che c'è una differenza di fondo rispetto alle tariffe che erano state introdotte nel 2018, che riguarda i tempi. Cioè, in quella sede si erano previsti dei tempi grazie ai quali in sostanza le aziende, le multinazionali, avrebbero potuto cercare di attutire gli effetti. Qui invece, come abbiamo appena detto, ci sono delle misure, ad esempio quelle che riguardano la Cina, che producono degli effetti immediati. Ci si è interrogati, ci si è domandati a lungo se queste iniziative, più in particolare le iniziative relative alla politica commerciale, siano da considerarsi un fine o un mezzo, cioè qual è la logica che presidia questa scelta dell'amministrazione americana e del suo presidente. La mia opinione è che sia entrambe le cose. Sono in una misura, i dazi sono un fine, perché danno forma e restituiscono in modo plastico questo connubio di nazionalismo e unilateralismo, che è insomma un elemento distintivo del discorso pubblico di Trump e quindi vorrebbe essere anche una dimostrazione di forza, ma sono anche un mezzo, cioè uno strumento di pressione, come abbiamo visto in riferimento al caso dei dazi inizialmente introdotti verso Messico e Canada. L'impostazione di fondo è un'impostazione un pochino grossolana, cioè questa idea della politica commerciale globale come gioco a somma zero, si direbbe. Quindi il deficit come segno di debolezza, parlo di bilancia commerciale ovviamente, e l'avanzo come segno di forza. Sappiamo bene che l'interdipendenza invece è un elemento caratteristico del processo di globalizzazione per come si è sviluppato nel corso degli ultimi 40 anni, e nella sostanza un'impostazione di questo genere lo elude.
Sì, poi anche il discorso della politica a somma zero è qualcosa su cui in realtà Trump ha impostato un po' tutte le sue azioni già dal suo primo mandato. Anche Angela Merkel nel suo memoir fa poi notare come in realtà una grande differenza tra lei e Trump era anche proprio l'idea del compromesso come una dimostrazione di debolezza, lì dove invece per Angela Merkel era anche una forma di tutela di entrambe le parti e poi eventualmente uno strumento di crescita. Vado da Lorenzo Bottinelli, a cui chiederei quanto sono legati Italia e Germania commercialmente agli Stati Uniti e quali sono i settori al centro di questi rapporti e di questo scambio.
Bene, buongiorno anche da parte mia. Ma risponderei partendo, cioè per una visione dell'Unione Europea, quindi magari qui qualche dato che ci aiuta a contestualizzare un po' la dimensione del problema. Quindi l'Unione Europea con gli Stati Uniti ha la più importante relazione bilaterale commerciale e di investimento e di integrazione anche delle filiere al mondo. Quindi sostanzialmente insieme Unione Europea e Stati Uniti rappresentano circa il 30% del commercio mondiale e il 43% del prodotto interno lordo mondiale. Parliamo circa di 1.500 miliardi di euro di intercambi nel 2023. Io oggi vi do tutti i dati del 2023 che sono quelli consolidati, quelli del 2024 non sono ancora disponibili. Nello
Certo.
specifico, quindi parlando di Unione Europea, non si può che poi scendere nelle due più importanti realtà manifatturiere della regione, che sono appunto la Germania e l'Italia, che sappiamo essere estremamente legate tra di loro. Nel 2023 gli interscambi tra le due nazioni sono stati di più di 164 miliardi e i singoli stati poi sono quelli che sono proprio i primi e i più importanti ad avere una relazione proprio con gli Stati Uniti. Per la Germania, gli Stati Uniti rappresenta il primo mercato di export, nel 2023 più di 157 miliardi di euro di esportazioni. Per l'Italia è il secondo, il primo appunto la Germania, appunto ancora a sottolineare quanto sono legate le due nazioni, rappresenta il secondo mercato di export con più di 67 miliardi. Quindi tutto sommato capiamo che la questione è estremamente importante, che Italia e Germania hanno un ruolo, diciamo così, fondamentale all'interno di questa relazione. Se poi dai 1.500 miliardi di interscambio andiamo a focalizzarci su quelli di beni, quindi che vengono appunto dalle nostre manifatture, dalle nostre realtà industriali, parliamo di circa 850 miliardi, dove l'UE e in particolare l'Italia e la Germania hanno un disavanzo positivo rispetto agli Stati Uniti. Qui quando parliamo di beni, i grandi beni che le nostre nazioni forniscono agli Stati Uniti sono principalmente l'automotive, tutta la parte di meccanica e di machinery e poi tutto il chimico farmaceutico che ha un ruolo molto importante appunto in questo interscambio. D'altra parte, noi, ed è anche una fase estremamente delicata in questo momento, importiamo dagli Stati Uniti tanti beni di tipo energetico, gas naturale, petrolio e anche ancora una volta chimiche farmaceutiche, quindi c'è un interscambio in questo senso sulle materie prime di base. C'è anche da dire che negli ultimi 10 anni, quindi dal 2013, gli scambi che ci sono stati tra UE e Stati Uniti sono raddoppiati. Ovviamente, nel momento in cui i dazi dovessero andare a colpire appunto delle industrie specifiche più presenti in alcuni paesi piuttosto che in altri, in realtà poi è un problema comune proprio per l'integrazione delle filiere che abbiamo imparato a conoscere e che fanno anche parte proprio della relazione, per esempio, tra i due stati, Italia e Germania. Non è una questione tra un singolo paese e gli Stati Uniti, ma è molto importante che sia proprio una questione che venga affrontata dall'UE nella sua interezza.
Certo, anzi, grazie mille per aver proprio evidenziato il fatto che poi il dazio di per sé non colpisce solo l'export diretto, ma ha proprio un impatto a cascata sulle filiere interne europee. E io aggiungo anche un dato, perché come Camera di Commercio lo monitoriamo, l'abbiamo visto negli scorsi anni. La Cina è stata negli ultimi anni il partner principale per la Germania. Nella fase di de-risking di Olaf Scholz abbiamo visto che in realtà molte aziende tedesche hanno aumentato gli scambi con gli Stati Uniti e diminuito quelli con la Cina. La differenza si è assottigliata al punto che nel corso del primo trimestre del 2024 c'è stato il sorpasso. È una notizia enorme che chiaramente ci racconta di un trend che ormai rischia di essere vanificato con i dazi. E tornerei da Fulvio Lorefice per chiedere quali effetti a lungo termine possiamo aspettarci da questi dazi, quali sono le possibili risposte dell'Unione Europea. Oggi, nel giorno in cui registriamo, nel pomeriggio si terrà un incontro dei ministri del commercio dell'Unione Europea. Quindi, appunto, quali sono i possibili scenari che abbiamo davanti a noi in questo momento?
Allora, la domanda, se ci pensiamo bene, è poi quanto sono efficaci, anzitutto dal punto di vista dell'amministrazione americana, perché questo è un tema che un po' passa in cavalleria, ma è una questione molto importante. L'esperienza passata, quindi faccio riferimento all'esperienza della prima amministrazione Trump, segnala che il disavanzo commerciale in quel quadriennio, in termini assoluti, non diminuì. Mentre ciò che accade è che i flussi commerciali si sono riorientati verso altri paesi, cioè se noi guardiamo ad esempio alla bilancia commerciale degli Stati Uniti col Vietnam e col Messico, abbiamo dei dati sbalorditivi che si possono appunto spiegare col tentativo di alleggerire la presa e come dire, il rapporto con la Cina. A questo primo elemento, che è un elemento chiave, quindi non è un gioco a somma zero la politica commerciale internazionale, se ne può aggiungere un secondo, cioè i dazi commerciali e la stretta migratoria, la chiamo così, sono suscettibili, per ragioni diverse ovviamente, di condurre ad un aumento dei prezzi e quindi ad una riduzione dei consumi per i cittadini americani. Questo è un tema chiave sul quale Trump ha fatto campagna elettorale e questa circostanza può ovviamente essere amplificata ed è verosimile sia amplificata da che cosa? Dalle misure ritorsive che le altre aree commerciali potrebbero introdurre nei confronti degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti in sostanza chiedono all'Unione Europea più di ogni altra cosa di contribuire al disaccoppiamento delle economie occidentali da quella cinese, un aspetto a cui tu stesso facevi riferimento poc'anzi citando questi dati 2024, ma è un elemento chiave che poi rimanda anche ad una serie di tensioni che per lungo tempo hanno attraversato i rapporti tra Berlino e Washington. Le reazioni delle Nazioni Unite, avete a tutti ascoltato insomma le prime reazioni che sono arrivate nelle ore passate, nei giorni passati, quando ancora non era chiaro cosa stava per accadere, ma insomma si ritiene in ogni caso l'iniziativa americana ingiustificata, significativo insomma per l'aria che tira e per le preoccupazioni che ci sono. C'è questa nota del portavoce della Commissione Europea per il Commercio che segnala e ricorda a tutti che il commercio è una competenza esclusiva dell'Unione Europea, che sarebbe quasi pleonastico ricordarlo, ma visto e considerato che uno dei risvolti della vicenda è che insomma, potrebbero introdursi nuovi dazi con l'obiettivo esplicito di divaricare le fratture già esistenti all'interno dell'Unione Europea da un punto di vista politico, richiamare questo aspetto e quindi richiamare all'ordine i 27 ha ovviamente un sapore chiaramente politico. E quali potrebbero essere le risposte? Io penso che la risposta, almeno in questa fase, sarà una risposta morbida, come peraltro in una misura già segnalata dalla bussola per la competitività europea, che è sostanzialmente al momento un guscio vuoto, quindi è sembrato un gesto interlocutorio quello di presentare il cosiddetto Compass e di lasciare spazio a contenuti ulteriori e specifiche ulteriori sulle modalità, ad esempio, di raccolta delle risorse. È plausibile che ci possano essere degli interventi sui servizi, che è uno degli ambiti nei quali l'Unione Europea registra un disavanzo invece nei rapporti con gli Stati Uniti, cioè in questo caso gli Stati Uniti hanno un avanzo di più di 100 miliardi di euro rispetto all'Unione Europea. Ci potrebbero essere degli interventi sulle grandi aziende digitali, ma non nei termini menzionati prima, ma in materia di diritti intellettuali o sfruttamento commerciale dell'offerta online. Sono, come dire, delle questioni più di dettaglio, ma molto avvertite dalle industrie di settore, in un senso e nell'altro, ovviamente. E in assoluto la logica che sembra farsi strada insomma, a Bruxelles e a livello di commissione è quella di introdurre insomma, delle misure spot che possano avere un impatto anche non necessariamente molto significativo, ma comunque qualcosa che possa essere avvertito dalla controparte sull'andamento dei mercati finanziari. L'idea di fondo è che comunque bisogna trovare una forma di accomodamento, quindi si è detto di aumentare l'acquisto di soie, si è detto di aumentare l'acquisto di GNL, si è detto di intervenire sulle commesse belliche, si è detto di abbassare i dazi europei, quindi per venire incontro a quel principio di reciprocità sulle tariffe di cui si è detto prima. Mi sembra insomma un mosaico che ancora deve comporsi, ma nel quale è chiaro che l'Unione Europea insomma, svolgerà una funzione reattiva.
Ecco, grazie mille Fulvio. Io chiuderei a questo punto chiedendo a Lorenzo come possono le aziende italo-tedesche reagire a queste incertezze e a questa fase, quindi quali sono anche le strategie che si stanno mettendo in campo o che si possono mettere in campo. Abbiamo appunto parlato del fatto che il commercio è una competenza esclusiva dell'Unione Europea e che l'integrazione delle filiere chiamerebbe a risposte quanto più comuni e coordinate, ecco.
Il mio augurio è che tutti noi di questa community non ci facciamo prendere dal panico, cioè in questo momento non è il momento di farsi prendere dal panico, dobbiamo essere consapevoli della sfida che ci potremmo trovare davanti, ma assolutamente no panic. Sono assolutamente d'accordo che la risposta deve essere compatta da parte di tutta la comunità europea, non esistono la possibilità di accordi bilaterali. Mi fa piacere che anche recentemente il nostro ministro Urso si è espresso in questa direzione, proprio nel dire che serve una risposta univoca di tutti gli stati membri dell'Unione. Probabilmente in questo momento l'Italia potrebbe giocare un ruolo di capocordata, proprio perché ci possiamo avvantaggiare di una situazione relazionale tra il nostro governo e l'amministrazione Trump, forse privilegiata, ma nell'interesse dell'Unione. Chiaramente non deve essere nell'interesse del singolo Stato, perché altrimenti si creerebbe questa frattura dal punto di vista politico, che poi si riverberebbe anche dal punto di vista commerciale. Quindi no panic e focalizziamoci su quello che è la priorità, quello su cui abbiamo dato grande importanza in tutti gli ultimi anni e cui abbiamo interloquito con grande forza, con grande energia a tutti i livelli, sia con la Commissione che anche con gli Stati membri, di rafforzare l'UE nel contesto geopolitico mondiale. È il momento di agire e di agire velocemente. Ben venga che adesso è stato scritto il Compass, dopo il, diciamo così, dopo lo stimolo venuto dal dossier di Mario Draghi. Ben venga, servono però azioni concrete e veloci. Servono delle azioni concrete e veloci.
Quindi risposte rapide a lungo termine e quanto più possibili anche comuni, soprattutto, aggiungerei io, fra Italia e Germania, perché effettivamente in quanto motori manifatturieri dell'Europa hanno un ruolo da spendere tanto a livello industriale ed economico quanto a livello politico. Tra l'altro, proprio di competitività dell'industria fra Italia e Germania, noi come Camera di Commercio discuteremo il 26 febbraio a Roma in un evento al Senato che vedrà anche la partecipazione del ministro Urso che tu citavi poco fa. Io a questo punto, diciamo, svesto i panni del promotore dell'evento e vi ringrazio per il vostro contributo in questa puntata del nostro podcast e vi saluto, rimando gli ascoltatrici e gli ascoltatori al prossimo episodio. Grazie.